veramente si può dire che il capitolo 8 della lettera ai Romani è un capitolo che è interamente dominato dal pensiero dello Spirito. E si può proprio vedere il numero impressionante di volte in cui Paolo usa il termine lo Spirito, pneuma, un numero impressionante. Il più impressionante si va a contare quante volte l'ha usato prima e quanto lo userà dopo, perché si capisce che qui c'è una concentrazione molto, molto alta nell'uso di questa parola. Il capitolo 8 è proprio il capitolo dello Spirito. Ora Paolo riflette sullo Spirito non diciamo in un senso nuovo astratto, per così dire, ma culmine di una grandiosa descrizione della vita cristiana, dell'esistenza credente. Come sappiamo, capitoli 5 e 8 della lettera ai Romani sono un affresco veramente straordinario della condizione nella quale l'uomo entra in forza della fede in Cristo Gesù, del battesimo, quindi quella giustizia che Dio gli dona, come dono gratuito fatto in Cristo Gesù. Una grandiosa riflessione sullo Spirito, perché lo Spirito è il protagonista assoluto della vita cristiana, per Paolo. L'esistenza cristiana è essenzialmente un'esistenza secondo lo Spirito, un'esistenza che Dio guida per mezzo del suo Spirito. Ecco perché abbiamo questo testo, questa sera, in connessione con articolo del credo la risurrezione della carne. Questo capitolo 8 di San Paolo, lettera ai Romani, l'abbiamo diviso in due parti che corrispondono proprio effettivamente alle due grandi parti dell'Apostolo stesso, secondo cui l'Apostolo stesso ha proprio articolato la sua riflessione. Ora, si vede come da prima Paolo rifletta soprattutto in una dialettica, in una tensione, diciamo così, tra carne e spirito, carne e spirito. Quindi lo spirito è oggetto di una grande riflessione in questo rapporto di contrasto, di conflitto dialettico con la carne. Questa è, come avete sentito, no? Sono le due parole che risuonano di più. Questi versetti sono stati proclamati. Lo spirito e la carne e lo spirito. Poi Paolo va avanti spostando un po' l'asse della riflessione, perché lo spirito continua ad essere il filo conduttore principale, ma la sua riflessione diventa piuttosto giocata su una tensione, diciamo, cronologica, temporale, tra il già e non ancora. Prima Paolo riflette su una tensione di tipo antropologico, si direbbe così, no? La carne e lo spirito, poi il già e non ancora. Ecco, nell'uno e nell'altro caso è lo spirito, pneuma, che fa da filo conduttore dell'esistenza cristiana. Dunque l'esistenza cristiana per Paolo, in estrema sintesi potremmo dire, è un'esistenza che è liberata da una condizione puramente carnale, puramente di carne, ed è posta davvero sotto lo spirito, e l'esistenza cristiana è un'esistenza che gode già del dono della redenzione e tuttavia conserva un elemento di incompiutezza, dunque una tensione verso il futuro, verso qualcosa che non è ancora compiuto e donato, realizzato. Ecco, lo spirito, è chiaro che Paolo ha sullo sfondo, inevitabilmente, è quasi una ovvietà dire questo, ha sullo sfondo i grandi testi profetici sullo spirito, le grandi promesse. Quindi sarebbe inimmaginabile quello che lui dice qui se lui non fosse un ebreo, conoscitore delle scritture, che sa benissimo che lo spirito è esattamente la promessa di Dio degli ultimi tempi, che lo spirito spirito è proprio il dono per eccellenza della nuova alleanza, ma diciamo ancora un'altra cosa, che lo spirito è essenzialmente legato al dono della vita. Perché tu, è chiaro già nell'Antico Testamento questo legame tra lo spirito e la vita, come anche il Salmo ci ha ricordato, no? Perché poi sia l'ebraico che il greco giocano sul fatto che la stessa parola può voler dire spirito e spirito. È ancora più facile, quindi, comprendere il legame originale tra lo spirito e la vita, proprio perché il respiro è il segno più evidente della vita, no? Il respiro di Dio, cioè la vita di Dio, è il suo spirito, e quando Dio dona il suo spirito, dona la vita, e quindi fa partecipare della vita in tante modalità. Ecco, questa sera una vogliamo mettere soprattutto a fuoco quel modo in cui Dio ci fa partecipare della vita attraverso il dono dello spirito, che chiamiamo la risurrezione. Si è chiuso più o meno la premessa, però è un po' questo, non il senso della scelta. Questo testo. Paolo sapeva che lo spirito ha un legame originario e profondissimo con la vita. Paolo non può non avere in mente la grande profezia di Ezechiele del 37, delle ossa aride. L'autore della vita, colui che ridà vita al popolo, è morto nell'esilio, è lo spirito. Questo grande testo anima la riflessione di Paolo. Per lui lo spirito è appunto spirito che dona la vita in molti modi. Noi stasera stiamo concentrati però su un punto, su questo particolare conferimento della vita, su questo aspetto particolare del dono della vita che chiamiamo la risurrezione della carne. Io sono un po' in imbarazzo quando parlo di Paolo a dire risurrezione della carne, perché lui non lo direbbe mai. Ma basta che ci inventiamo, eh? Cioè la frase del credo va benissimo, ma voi capite che le parole non conservano lo stesso significato nei vari contesti culturali in cui passano, no? Quindi Paolo non direbbe mai la risurrezione della carne, perché per lui la carne è proprio quella parte che non risorge, cioè è ciò che finisce nella tomba, che è corruttibile, non se ne parla più. Lui parlerebbe di risurrezione del corpo. Ma il credo non intende qualcosa di diverso, è diversa la terminologia, ma diciamo il nucleo creduto resta quello, dove però il rivestimento lessicale è un altro. Allora, quindi Paolo direbbe appunto piuttosto la risurrezione del corpo, che nella nostra esperienza terrena è un corpo di carne e che invece risorge come corpo spirituale. Allora io vorrei fermarmi di fatto su pochi versetti in questa parte, quelli che sono più direttamente legati al credo, alla risurrezione della carne. Paolo di Nerone, uso questa espressione. I versetti sono di fatto
persona, si rivolge in un modo diretto a
questi cristiani di Roma, per dire qualcosa che è molto importante per loro. E guardate allora che qui si mescolano le due prospettive che dicevo prima, perché qui si mescola la dialettica carne e spirito e il già e non ancora. Questo è un punto molto, molto ricco. Confluiscono le due linee qui. Ecco, che cosa dice Paolo qui, appellando direttamente i suoi uditori, i suoi destinatari? Penso che valga la pena vedere come Paolo descriva l'esistenza cristiana abitata da, non so, io scherzosamente dico, da una serie di inquilini, la persona umana, l'essere umano diventa, non so, una specie di condominio, non so bene, perché Paolo fa una lista di presenze che sono nella vita dell'uomo credente. In realtà poi si scopre che alla fine significano tutte, e significano proprio nello spirito. Però vale la pena adesso riprendere, dice, dal momento che lo spirito di Dio abita in voi. Paolo descrive l'esistenza credente come luogo della dimora dello spirito di Dio, lo spirito di Dio, espressione Paolo non ha coniato, molto usata nelle scritture, lo spirito di Dio. Ma poi sentite cosa dice lo subito dopo: se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, cambia un po' la terminologia, lo spirito è uno, spirito di Dio è la dicitura più tradizionale, spirito di Cristo è proprio la comunità cristiana, cioè questo spirito è uno spirito che è profondamente legato al Cristo, al Messia. È proprio il Messia, Cristo, colui che ha mediato la comunicazione dello Spirito. E ancora Paolo dice, ora se Cristo è in voi, cambia ancora lo Spirito di Dio, lo Spirito di Cristo, ma adesso dice Cristo. Però attenzione, guarda che non si tratta mica di un'altra cosa. In fondo Paolo non riesce a distinguere tra Gesù risorto e lo Spirito, cioè dove c'è l'uno c'è l'altro, per lui è impossibile porre una separazione. C'è un famoso passo della seconda lettera ai Corinti che è molto enigmatico, ma alla fine anche molto semplice, quando dice il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Cosa vuol dire? Vuol dire appunto questo, cioè è la stessa cosa che lui dice qui, alternando Spirito di Dio, Spirito di Cristo e Cristo. Che per lui sono discendibili. Chi è che abita in noi? Il Cristo, cioè lo Spirito. Ah, si può dividere? È lo Spirito di Cristo, è lo Spirito di Dio, e dunque in forza di questa presenza dello Spirito è il Cristo stesso che abita in noi. Questa è la visione di Paolo, no? Quindi l'esistenza credente come luogo della dimora dello Spirito nel quale è presente il Signore risorto. E poi il versetto che è più, come dire, direttamente legato alla nostra riflessione di questa sera. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. È una frase bellissima che potremmo, come dire, spricciolare un po' così. Ora, se Cristo è in voi, ma Paolo sa che questa condizione è già adempiuta, non è un'ipotesi per lui. Infatti forse la CEI avrebbe potuto tradurre già che c'era, in modo un po' più efficace, prendere più coraggiosamente, visto che Cristo è in voi. Perché questo è il senso dell'espressione. La condizione adempiuta, Paolo lo sa. Questa è esattamente la condizione dei credenti. Allora, la condizione da lui contemplata come già realizzata, visto che Cristo è in voi, che vostro corpo è morto, ma lo spirito è vita. Uno che legge banalmente questa frase potrebbe dire che allora l'effetto della presenza di Cristo in noi è duplice. Cristo fa morire il corpo e fa vivere lo spirito. No, non è così. Non è duplice l'azione di Cristo in noi per Paolo. La prima azione in realtà, cioè il corpo è morto, andrebbe resa meglio con questa sfumatura. Visto che il Cristo è in voi, benché il corpo sia morto a causa del peccato, il Cristo non è l'artefice della morte del corpo. Questa è la condizione nella quale viviamo a causa del peccato, dice Paolo. Non è l'effetto della presenza di Cristo in noi. Il peccato è una potenza tremenda che ancora mostra la sua presenza nella nostra vita. Perché per Paolo è proprio questo, sapete tutto. Cioè c'è un aspetto in cui la potenza del peccato conserva ancora un margine di manovra, è la morte del nostro corpo. Quindi la morte del corpo è l'espressione del fatto che un peccato come potenza ha ancora un certo margine di azione, benché il Cristo ci abbia redenti. Perché sia così, perché noi dolorosamente sperimentiamo come il nostro corpo continui a sottostare ad un dominio cattivo, questo dominio cattivo porterà alla morte il nostro corpo, perché noi sperimentiamo questo, Paolo dice, però già ora, adesso c'è una la nostra persona partecipa della vita di Dio a livello dello spirito. Non prendetelo in un modo dicotomico, qui lo spirito non è un pezzo dell'essere umano, è l'essere umano nella sua totalità, come anche il corpo è l'essere umano nella sua totalità. Paolo sta dicendo che per un certo verso l'essere umano, la nostra persona, sperimenta ancora il dominio del peccato. Qual è questo segno? La morte del corpo. Ma per un altro, già adesso, la nostra persona sperimenta la vita, cioè la vita di Dio, a livello dello spirito. Io qui contesto proprio la cella, che per S maiuscola non c'è, per S minuscola, a livello del nostro spirito, certo è forza dello spirito di Dio, ma Paolo vuol dire che a livello del nostro spirito già adesso partecipiamo alla vita. Questa è la nostra condizione nel presente, è il nostro già, nel presente lo spirito che è sempre legato alla vita ci comunica davvero un dono di vita. Lo fa a livello del nostro spirito, lo spirito di Dio a livello del nostro spirito agisce già adesso e quindi noi in quanto spirito partecipiamo già qui, ora della vita. Lo spirito nostro è vita grazie al dono ricevuto da Dio, perché il corpo faccia ancora l'esperienza di stare sotto il dominio cattivo del peccato. E c'è la speranza, l'annuncio della speranza che il versetto successivo dice: se però fin da adesso quello spirito di Dio, e Dio è colui che ha risuscitato Cristo dai morti, se quello spirito di Dio abita in noi, non ancora, in compiutezza che diventa oggetto di una speranza, dice Dio darà la vita anche ai nostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in noi. Vedete i due livelli da cui agisce lo spirito della vita per Paolo. Per Paolo lo spirito
di una vita al nostro spirito già adesso e donerà la vita al nostro corpo nell'ultimo giorno della resurrezione finale. Perché appunto, se state tenendo credo sullo sfondo di Salmo che abbiamo letto, e tante teste che vi chiede, ma lo sapete che questa è l'azione dello Spirito, ma lo Spirito soffia su ciò che non ha vita per comunicare a ciò che è morto un dono di vita che può avere una manifestazione.